Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Da Vangelo secondo San Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per il timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Dopo aver detto questo, alzò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Tommaso, uno dei dodici, chiamò Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli disse allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credete. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi chiami? Perché mi hai veduto? Hai creduto? Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Alleluia. Thank you.
fratelli i nostri peccati.
Amen.
Lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Cristo è risorto.
È veramente risorto.
Alleluia.
Alleluia.
Cristo è risorto.
È veramente risorto.
Alleluia.
Alleluia.
Cristo è risorto.
È veramente risorto.
Alleluia.
Alleluia.
Ecco, cari fratelli e cari sorelle, siamo nella seconda domenica di Pasqua. Siamo nel tempo pasquale, è ancora vivo in noi lo spirito della Pasqua, è ancora vivo in noi questo desiderio di celebrare questo nostro passaggio da una condizione all'altra, da una condizione di tenebra, di buio, da una condizione di schiavitù, da una condizione di morte a una condizione di gioia, una condizione di luce, una condizione di vita. Questo è il passaggio che il Signore ci chiama a fare. Questo è il passaggio che grazie all'opera di redenzione del Signore possiamo fare, se vogliamo farlo. Allora oggi noi abbiamo ascoltato quello che avveniva nelle prime comunità cristiane, subito dopo la risurrezione di Gesù, più precisamente subito dopo la Pentecoste, che è avvenuta 40 giorni dopo. Noi adesso in questo tempo pasquale ci prepariamo a celebrare la Pentecoste. Ecco, cosa avveniva nelle prime comunità cristiane? Intanto noi possiamo notare, non solo in questo passo degli Atti degli Apostoli, ma in tutto quello che ci viene narrato negli Atti degli Apostoli, che i cristiani si distinguevano dagli altri. I cristiani avevano delle caratteristiche, perché c'è un discorso un po' complesso. Noi siamo abituati a ragionare secondo quello che è il nostro pensiero, secondo quello che è il nostro modo di vedere le cose, secondo quella che è la nostra mentalità, secondo quella che è la nostra educazione, secondo appunto tutto quello che noi lungo la nostra vita, nella nostra infanzia, nella nostra adolescenza, insomma, abbiamo acquisito, e quindi poi di questo noi questo ha fatto di noi delle persone con un'identità e con un carattere. Ecco, i cristiani invece, come ci insegna la parola di Dio, hanno delle caratteristiche che li accomuna tutti. Gesù dice: vi riconosceranno che siete miei. Quindi il cristiano ha delle caratteristiche ben precise. E il cristiano si distingue dagli altri, proprio perché il cristiano è colui che ha rinunciato completamente a seguire la mentalità del mondo. Quando noi diciamo che bisogna lasciare il mondo, che bisogna rinunciare al mondo, non si intende dire adesso ho incontrato Gesù, quindi io, non so, faccio un esempio, non vado più a lavorare, non mi relaziono più con le persone. Allora, il cristiano intanto sa che deve dare, per esempio, al lavoro il valore che il lavoro ha. Non deve vivere per quello, ma deve lavorare perché è giusto lavorare per guadagnare quello che serve. Quello che serve per vivere, perché invece c'è differenza quando noi, per esempio, il lavoro lo mettiamo, gli diamo un valore diverso da quello che invece dovrebbe avere veramente. Per esempio, lavorare per accumulare, per sentirsi sicuro e per rifugiarsi in quello che il lavoro ci dà come guadagno. Ecco, non è questo per esempio il modo in cui un cristiano vede il lavoro, ma come in questo caso in tutte le altre cose il cristiano deve avere una veduta diversa, perché il cristiano dovrebbe aver ricevuto la luce che gli permette di vedere oltre, non solo fermarsi alle apparenze o a quelle cose che il mondo ci ha convinto che sono in quella maniera, se no altrimenti la venuta di Cristo nel mondo Non avrebbe senso. Se tutto rimane come prima, allora in cosa consiste il mio essere cristiano? In cosa consiste il mio essere cristiano? Per esempio, il cristiano sa che le prove sono prove e vanno viste come prove e servono per che cosa? Per migliorarmi, per cambiare, per crescere. Invece chi non è cristiano come vede le prove? Come la fine, come qualcosa di irrisolvibile. Non vede le prove invece come un aiuto, una possibilità che possiamo sfruttare per la nostra crescita. Quindi c'è proprio un diverso modo di vivere, un diverso modo di pensare, un diverso modo di vedere le cose. Noi vediamo che i cristiani vivevano appunto in un certo modo e vediamo cosa Gesù operava attraverso gli apostoli, perché Gesù è fedele. Gesù ha promesso agli apostoli che sarebbe stato con loro tutti i giorni fino alla fine del mondo e che nel suo nome avrebbero compiuto non solo le stesse opere che aveva compiuto lui, ma anche di più grandi. Difatti qui si parla di come si comportavano le persone guardando gli apostoli, guardando le prime comunità cristiane. Leggiamolo. Il passo degli Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato oggi inizia proprio così. Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Quindi vediamo come c'è una netta differenza tra chi è stato posto alla guida della Chiesa, che sono gli apostoli, che sono i cui successori sono i vescovi. Ecco, questi apostoli venivano visti dalle persone come un punto di riferimento. Allora che cosa facevano? In loro vedevano che Gesù continuava la sua opera. Allora cosa facevano? Prendevano, come si dice appunto gli Atti degli Apostoli, e li portavano gli ammalati. E dice gli Atti degli Apostoli ci narra che avvenivano molti prodigi, molti miracoli fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme. Qui si parla dei cristiani. Tutti erano soliti stare insieme. Perché quando io prendo coscienza di essere cristiano, so di essere chiesa, no? Quindi non posso vivere il mio essere cristiano isolandomi dalla mia comunità cristiana. Io faccio il mio cammino con la mia comunità. E infatti gli Atti degli Apostoli sottolinea che erano soliti stare insieme, era un'abitudine, era una cosa che era entrata a far parte del loro essere. Loro stavano insieme, erano soliti stare insieme. Nel portico di Salomone, degli altri nessuno osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Ecco, qui viene sottolineata una cosa. Delle volte si può anche apprezzare un credente, si può apprezzare una comunità, si può apprezzare una realtà, ma magari non si è chiamati a farne parte, perché dice molti sì, avevano una grande stima di loro, molti però dice non si associavano a loro. Quindi è molto chiaro che quando si vuole seguire la strada del Signore non si può stare con un piede dentro e con un piede fuori, o si sta dentro o si sta fuori, e questo ci viene detto chiaramente negli Atti degli Apostoli. Intanto andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che credevano nel Signore, fino al punto che portavano gli ammalati nelle piazze, ponendole su lettucci e giacigli, perché quando Pietro passava, anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Quindi vediamo che c'è una differenza, ci sono due categorie qui nel Vangelo. Ci sono quelli che dicono, carini cristiani, sono belli, bello vederli, però non ne faccio parte. Invece c'è un numero crescente anche, c'è quelli che non solo li apprezzano, ma credono nel Signore Gesù. Allora, credono nel Signore Gesù e si uniscono a loro, e il numero dei credenti cresceva. E questi credenti avevano una fede così grande che non li fermava nel credere, nel confidare nel Signore, al punto che credevano che bastava che Pietro li sfiorasse con l'ombra, non con la mano, col mantello, no, con l'ombra. Credevano che bastava che Pietro li sfiorasse con la sua ombra perché fossero quelli. Chi avveniva? E qui vediamo la promessa di Gesù: farete cose più grandi di quelle che ho fatto io. Noi nel Vangelo non leggiamo mai, per esempio, che Gesù abbia guarito con la sua ombra, non si trova scritto, no? C'è solo una scena, se ricordate, ma questa non è scritta nel Vangelo, nel vecchio film di Zeffirelli, Gesù di Nazareth, dove si vede che mentre Gesù era nel Tempio c'era una persona posseduta da spiriti maligni e Gesù alza la mano e, diciamo, in questa scena si vede che l'ombra di Gesù, l'ombra della mano di Gesù è sulla persona, no? Però è solo appunto una scena che si vede nel film, però i Vangeli non ci dicono mai che Gesù abbia guarito con l'ombra, questo non significa che non potesse farlo, però ci dicono che ha guarito il servo del centurione che non era neanche lì, che era lontano, no? Però per dire che quello che Gesù ha continuato a compiere nella Chiesa dopo la sua risurrezione è evidente, evidente, perché qui ci dice solo, ci narra qualcosa, perché sottolinea questo passo che vedete degli Apostoli, molti miracoli e prodigi, quindi non qualcuno, no? Non qualcosa così, qualche contentino, si parla di miracoli e di prodigi, quindi di cose grandi. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano guariti. Allora, Dio sicuramente con la potenza dello Spirito Santo e attraverso l'opera di redenzione di Gesù ha effuso appunto, cioè operava prodigi attraverso gli apostoli. Ma vediamo che questi prodigi avvenivano perché dall'altra parte c'era una grandissima fede. Cioè le persone non si creavano il problema, come magari fanno alcuni oggi, no? Ma è scomodo fare, andare, dire, no? Il Signore è dappertutto, ma non era così, perché quei cristiani non dicevano che il Signore era dappertutto, andavano dove erano gli apostoli, e ci dice, gli Atti degli Apostoli ci dicono che le folle accorrevano anche dalle città vicine, quindi nessuno ha pensato di dire, beh, se c'è sto Gesù qui, se è veramente risorto, se è veramente vivo, ma io posso essere in qualunque posto che lui opera. Gli Atti degli Apostoli non ci dicono così. Perché? Perché ci sono anche delle condizioni, ci sono anche delle cose. Il Signore è venuto nel mondo e comunque ha reso le cose secondo quelle che sono le nostre capacità umane, cioè non è una cosa astratta, cioè ci sono anche delle cose concrete da fare. Questo avveniva anche quando c'era Gesù, non solo quando c'erano gli apostoli. L'emorroissa sapeva che passava Gesù e andata lì, no? Ma questo vale per qualsiasi cosa, per qualsiasi situazione. Cioè, noi dobbiamo fare degli atti di fede, no? Dobbiamo fare degli atti di fede. E con gli atti di fede noi dimostriamo, facciamo un atto concreto di quello che è la nostra scelta interiore. Cioè io con gli atti esteriori dimostro quello che è la mia scelta interiore. Qui vediamo cosa ci dice il libro dell'Apocalisse scritto da San Giovanni Apostolo. E ci dice San Giovanni Apostolo che purtroppo, come ben sappiamo, nonostante abbiano compiuto tanti miracoli gli apostoli, non è che poi gli abbiano steso il tappeto rosso, hanno vinto sì la paura, dopo, perché sappiamo, possiamo leggere che gli apostoli avevano paura dopo che hanno visto cosa hanno fatto a Gesù, non è che avevano tutta questa sicurezza, si sono nascosti, anche perché poi erano minacciosi quelli lì che avevano messo in croce Gesù, quindi, ma tu non sei dei loro, gli dicevano a Pietro, noi quasi vieni un po' qua che ti facciamo vedere noi, ti facciamo la festa anche a te come l'abbiamo fatta a Gesù, no? Allora gli apostoli avevano paura. A un certo punto questa paura svanisce quando a Pentecoste, quando lo Spirito Santo gli dà lo zelo necessario per annunciare il Vangelo, perché per stare con Gesù ci vuole fermezza, ci vuole stabilità. Allora gli apostoli ricevono dallo Spirito Santo questa stabilità, questa certezza che va al di là della loro paura, delle loro umane paure, ma avevano ragione, cioè, umanamente, cioè tu vedi che noi lo leggiamo solo nei Vangeli cosa hanno fatto Gesù, ma pensiamo se ci fossimo trovati al loro posto. Non è che siamo stati tanto buoni con Gesù, accusato ingiustamente, schiaffeggiato, sputato, caricato di una croce, flagellato, e poi con una croce sulle spalle, poi inchiodato sulla croce, beh, gli apostoli dicono aspetta un attimo che mi nascondo prima che faccio quella fine, ma è normale, umanamente è normale. A un certo punto vediamo che quello che era umanamente normale a un certo punto non conta più. Sono capaci di affrontare tutte le difficoltà che incontravano nel loro cammino, anche loro poi sono stati portati davanti al Sinedrio, anche gli apostoli poi. Vi abbiamo detto che non dovete praticare più il Vangelo. Allora Pietro gli risponde, ma io devo obbedire a Dio e agli uomini, allora Dio mi chiede di annunciare il Vangelo, io annuncio il Vangelo. E non hanno più paura, li affrontano. Quindi c'è un cambiamento, vediamo. Dal non aver coraggio all'aver paura, invece avere coraggio e non avere più paura, no? Invece qui Giovanni vediamo che, nonostante appunto il suo non avere paura, come hanno fatto con altri, con gli altri apostoli, lo imprigionano nell'isola di Patmos. Ma anche qui Dio non smette la sua opera, perché noi sappiamo che durante il periodo della prigionia dell'apostolo Giovanni, che è quello che ripete la croce, durante la prigionia dell'apostolo Giovanni nell'isola di Patmos, cosa succede? Dio parla a Giovanni e gli rivela quello che noi conosciamo come il libro dell'Apocalisse. È venuto proprio durante quel periodo, durante la prigionia. E lui scriveva quello che il Signore gli mostrava mentre era imprigionato. Io sono stato in quel posto, sapete, proprio una grotta, e l'avevano imprigionato dentro questa grotta e lo tenevano lì. Lì il Signore gli ha rivelato quello che noi sappiamo. Infatti il libro della rivelazione, il libro dell'Apocalisse, il libro della rivelazione. E cosa ci dice? Cosa vede in questa circostanza? Perché le visioni Giovanni ne ha avute tantissime, è un libro dell'Apocalisse, quindi. Ci dice: io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio. Quindi ci dice che lui è lì proprio per quel motivo. La causa della sua prigionia è l'annuncio del Vangelo, l'annuncio della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù. Rapito in estasi nel giorno del Signore, udì dietro di me una voce potente come di tromba che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. Ora, come mi voltai per vedere chi fosse colui che mi parlava, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri c'era uno simile al figlio di uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Ecco, allora, una cosa che dobbiamo sottolineare. Molti dicono: ma Giovanni stava vicino a Gesù e non ha capito che quello che vedeva era Gesù? Intanto lo vedeva nella gloria, intanto lo vedeva in una visione, ma questo avviene anche durante le apparizioni di Gesù agli apostoli. Se noi andiamo a leggere, per esempio, fa un esempio, quella avvenuta a Emmaus, gli apostoli non hanno capito che era lui subito. E dice: ma com'è possibile? Com'è possibile? Sono due le cose. Sicuramente, avendo un corpo glorioso, Gesù poteva assumere anche un aspetto da non farsi riconoscere subito. Ma c'è una cosa bellissima che noi possiamo leggere, quello di quanto è avvenuto a Emmaus, perché loro dicevano, dopo che sono entrati al punto dove erano arrivati, Gesù poi si fa riconoscere, lo spezza il pane, eccetera, e loro dicevano: sentivamo però nel cuore che i nostri cuori palpitavano di gioia, bruciavano d'amore. Non l'avevano riconosciuto fisicamente, ma hanno sentito nel loro cuore che era Gesù. E poi c'è anche appunto il discorso che probabilmente non lo riconoscevano per il loro stato interiore. Non erano in grado di riconoscere il risorto perché ancora loro non vivevano da risorti, no? Gesù è risorto e vuole che noi siamo simili a lui. La vita nuova che lui ci dà con la sua risurrezione. Allora, se noi non abbiamo questa vita nuova, possiamo non riconoscerlo. E non solo non riconoscere lui, non capire neanche cosa lui ci dice. Ma questo è successo anche agli apostoli, anche loro non capivano. Hanno avuto bisogno dello Spirito Santo per capire. Ecco, allora lo vede questo uno simile a figlio di uomo, con questa candida veste, circondato da questi sette candelabri. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli, posando su di me la destra, mi disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho il potere, e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. Questo è Gesù, il vivente, che ha potere sopra la morte e sopra gli inferi. Quando noi lungo il nostro cammino incontriamo delle difficoltà, cosa facciamo? Cerchiamo il modo per risolvere queste cose. E noi sappiamo che tutte le battaglie della nostra vita non sono nient'altro che il riflesso o il concreto combattimento, il riflesso del combattimento spirituale o il concreto, quasi sempre, il concreto combattimento spirituale che ci dobbiamo trovare ad affrontare. Chi è l'unico che ha potere contro il male? Chi è l'unico che ha potere sulla morte? È il Signore Gesù, il vivente. Quindi questo entrare nella vita nuova, per poterlo riconoscere, per poter ascoltarlo, è necessario per noi. Questa è la nostra Pasqua, questo è il nostro passaggio. Dobbiamo accettare che la condizione in cui noi viviamo senza Gesù non è la condizione giusta, ma soprattutto dobbiamo stare attenti a non pensare di stare con Gesù come piace stare a noi. Non esistono tanti modi per stare con Gesù, ma esiste solo il modo che Lui vuole, che Lui ci chiede. Non esistono tanti modi. Abbiamo detto tante volte, con il cammino cristiano, con il cammino di fede, non vale il discorso che tutte le strade portano a Roma. Quello che noi dobbiamo fare per poter vivere veramente questo cammino, secondo quello che il Signore ci chiede, è ascoltare Lui, cosa ci dice Lui, non cosa piace a noi, perché altrimenti stiamo ancora vivendo nell'inganno. Sapete che quando volevano accusare Gesù, siccome quello che diceva Gesù non era molto comodo sentirlo, no? Allora tramavano contro di lui, alcuni dicevano sì, è un uomo giusto, è un uomo buono, e altri dicevano no, inganna la gente, c'è proprio questa frase. Cioè, quindi vedete, quando le cose per noi diventano difficili, perché non è facile delle volte fare il passo decisivo, è difficile, perché anche lì poi ti trovi un sacco di bastoni fra le ruote, quando tu vuoi, mica il maligno ti lascia, ti molla facilmente, no? Il diavolo cerca di tenerti ben stretto, allora incomincia a mettere un sacco di impedimenti, e allora incominciamo a non mettere in discussione noi stessi, ma mettere in discussione magari, ma sì, ma insomma, per seguire il Signore deve essere proprio una cosa così, bisogna proprio fare queste cose estreme. Ma certo, all'inizio, visto le nostre abitudini, visto il nostro modo di pensare, visto il nostro modo di vivere, certo che è difficile, non è facile. I santi tutta la vita hanno combattuto contro se stessi per riuscire a raggiungere l'obiettivo che volevano raggiungere, però loro volevano raggiungere questo obiettivo. Il problema non è incontrare delle difficoltà, il problema è se noi veramente vogliamo superarle, che è diverso. Ecco, allora il potere sugli inferi, il potere sulla morte ce l'ha Gesù. Quindi il maligno, quando vede in noi il Signore Gesù messo al primo posto nella nostra vita, l'unico sul quale non ha potere è proprio lui. Fino a quando lui non è al primo posto nella nostra vita, il maligno ha potere su di noi. Purtroppo è così. Purtroppo è così. Quando c'è lui, su di lui il maligno non ha nessun potere, perché è il Signore Gesù ad avere invece potere sulla morte e sugli inferi, ma non gli inferi e la morte su di lui. È chiaro che lui ha sconfitto per sempre la morte e ha distrutto per sempre il potere del maligno. Leggiamo il Vangelo di oggi, vediamo cosa ci dice il Signore Gesù nel Vangelo di oggi. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, abbiamo detto prima che gli apostoli poverini c'erano paura, venne Gesù, si fermò in mezzo loro e disse: pace a voi. Ecco, questo è il tipico saluto di Gesù, e specificatamente di Gesù risorto. Gesù saluta sempre così: pace a voi, pace a voi. Gesù ci porta la pace, e solo Gesù ci porta la pace. Ma attenzione, perché Gesù potrebbe portare anche la guerra, e non lo dico io, lo dice lui. non pensiate che io sia venuto a portare la pace. Io sono venuto a portare la guerra, sono venuto a portare la spada. Perché? Perché quando ci si trova nella condizione di dover affrontare qualcuno che non ha accettato Gesù, quando noi abbiamo accettato Gesù, e lì nasce la guerra. Perché? Perché noi siamo, se abbiamo Gesù in noi, siamo mossi dallo Spirito Santo. Quindi il nostro modo di pensare è diverso da quello da chi non è mosso dallo Spirito Santo. Quindi nasce poi una lotta tra spiriti. Lo Spirito Santo si scontra con tutti quegli altri spiriti. Gli spiriti di superbia, di arroganza, di presunzione. E allora nasce la guerra, no? Sì, quello che dici tu va bene, ma a me non va bene, quindi Gesù dice quello che dico io. No, così si fa si nasce poi appunto questo. E allora, Gesù dice comunque pace a voi. Quindi se vogliamo veramente la vera pace, perché Gesù ce la dà, mica non ce la dà. Se vogliamo la vera pace, dobbiamo appunto accettare che Gesù entri in quelle porte chiuse del nostro cuore, come è entrato a porte chiuse per raggiungere i suoi apostoli pieni di paura. Allora, Gesù appare agli undici, perché sappiamo Giuda cosa ha fatto, si appare agli undici e gli dice pace a voi, entra a porte chiuse. Allora, è vero che questo è un evento, diciamo, accaduto per come è narrato, quindi non è simbolico, non è che c'erano le porte chiuse per modo di dire, no, le porte erano proprio ben chiuse, perché gli apostoli avevano una paura tremenda, e lui entra a porte chiuse. Ma in questo caso noi come dobbiamo vederlo, questo passo del Vangelo, per insomma viverlo? Dobbiamo vederlo così: noi abbiamo le porte del nostro cuore che possono essere chiuse. Gesù entra e ti porta la pace, ti dice pace a te, quindi pace a voi, perché parlava in plurale. Pensiamo al singolare: Gesù entra nel nostro cuore, le porte sono chiuse, noi siamo pieni di paure, noi non capiamo, noi non sappiamo. Gesù viene e ci dice pace a te, pace a te. Allora, o accogliamo questa pace o la rifiutiamo. E poi il Vangelo ci narra che gli dice, gli fa questo saluto: detto questo mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù, attenzione, Gesù disse loro di nuovo pace a voi. Attenzione, qui dobbiamo capire il ruolo che Gesù dà ai suoi apostoli. Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Quindi Gesù affida ai suoi apostoli lo stesso compito, lo stesso mandato che il Padre aveva affidato a lui. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Quindi Gesù dà due possibilità. Cioè affida ai suoi apostoli il compito di guidare il cammino della sua Chiesa. Quindi quando noi ci troviamo davanti a chi è stato scelto e chiamato dal Signore per annunciare il Vangelo e per amministrare i sacramenti di salvezza, noi ci troviamo davanti a chi ha potere e autorità ricevuta direttamente dal Signore. E questo potere e questa autorità gli dà la facoltà di rimetterli i peccati o di non rimetterli. Non dice siate buoni, carini, indipendentemente da tutto rimettete sempre i peccati. No. Guardate le condizioni, perché lo scopo dell'annuncio del Vangelo è quello di salvare le anime. Quindi se non ci sono le condizioni perché i peccati non siano rimessi, un vero pastore che vuole guidare il credente dire no, tu non sei nella condizione perché i tuoi peccati siano rimessi, perché da quello che dimostri, secondo quello che lo Spirito Santo mostra che è stato posto alla guida della Chiesa, tu non stai camminando come Gesù dice che tu devi camminare. E allora ecco che nascono anche gli ammonimenti, i rimproveri. Quindi non è che quando noi intraprendiamo un cammino, scegliamo una guida spirituale, poi possiamo pensare che questa guida spirituale ci metta sempre la mano sulla spalla e ci dice bravo, bravo. Chi ti dice sempre bravo, bravo, vuol dire che non tiene alla tua salvezza. Chi tiene alla tua salvezza si comporta come si è comportato Gesù. E togliamoci dalla testa l'idea che Gesù, buono e misericordioso, significa che gli vada bene tutto. No? Abbiamo un Gesù che è misericordioso, che è buono, che è venuto per tutti e che cerca tutti. Ma abbiamo un Gesù che deve tornare anche come giusto giudice. Gesù ci dice che un giorno il Figlio dell'uomo tornerà e separerà i buoni dai cattivi come il pastore separa le pecore dai capri. E dice che metterà alcuni alla destra e altri alla sinistra. E ad alcuni, anche se lui è buono, misericordioso e pieno d'amore, gli dovrà dire anche via da me maledetti nel fuoco eterno. Non è che dirà a tutti venite benedetti dal Padre mio. Ad alcuni dirà venite benedetti dal Padre mio, ad altri dirà via da me nel fuoco eterno, è scritto così. Ed è Gesù stesso che lo racconta. Come sarà il giorno del giudizio universale. Quindi, appunto, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati resteranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Quindi non spetta a noi autogiudicarci, ma c'è chi è stato posto dal Signore nella Chiesa perché guidi il nostro cammino, non per essere giudice. Il giudice rimane sempre e solo il Signore, no? Però ha il dovere, secondo quello che la guida spirituale nella luce dello Spirito vede, di ammonire, di dire tu non stai facendo quello che il Signore vuole. Quindi non siamo noi che dobbiamo dire se siamo bravi o se non lo siamo. Quando ci affidiamo a una guida spirituale, noi dobbiamo accettare anche quando questa guida spirituale ci dice qualcosa che può non piacersi, che possiamo anche non capire. Altrimenti non serve avere una guida spirituale, si può sbagliare anche da soli senza avere la guida spirituale. Fai quello che vuoi senza sceglierti una guida o un riferimento, lo puoi fare da solo, puoi sbagliare da solo, non è bisogno di avere anche vicino un padre spirituale per sbagliare, lo puoi fare da solo. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, sapete cosa vuol dire tradotto in termini? Vuol dire gemello, perché aveva un fratello gemello, no? Tommaso. E allora Didimo, per distinguerlo, gli davano un soprannome, lo facciamo anche noi oggi, no? Quando qualcuno è per gli diciamo, gli diamo un soprannome, e in quei tempi si usava farlo, no? Allora, certo che il gemelli ne ha tanti, però è Tommaso. Allora, Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani i segni dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. Dicevo, per quello che ha molti gemelli, perché molti ragionano così. E alcuni dicendo io sono come Tommaso, no? Lo dicono quasi con orgoglio, come fosse una cosa bella, no? Ah, io se non vedo non credo, sono come Tommaso. Sì, ma vediamo cosa gli dice il Signore, però. 8 giorni dopo, guardate il Signore come fa le cose piano piano, poteva apparirgli in quel momento. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. E notiamo Gesù, e dice: ma sì, ma non ti preoccupare, ma stai tranquillo, è normale che non hai creduto. Gli dice Gesù, come lui dice: mio Signore e mio Dio, perché mi hai veduto hai creduto? Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Molti altri segni, ci dice il Vangelo, fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Cioè, quindi lo scopo di queste testimonianze che ci arrivano, di quanto è accaduto, ha uno scopo solo, come tutte le altre cose che Gesù ha compiuto, che gli apostoli hanno compiuto, hanno solo uno scopo, un solo scopo, che noi crediamo in Gesù, perché come ci dice il Vangelo di oggi, solo credendo in Gesù noi possiamo avere la vita. Non c'è un altro modo, non c'è un altro modo, l'unico modo è quello. E allora, siccome per noi appunto è importante vivere la Pasqua di Gesù, tra l'altro oggi per le chiese ortodosse è Pasqua, e quindi è bello trovarsi nel tempo pasquale, ed è bello che esista il tempo pasquale per poter rimanere comunque in comunione con tutti gli altri cristiani, con i nostri fratelli ortodossi che oggi celebrano la Pasqua. È bello che oggi noi celebriamo la Divina Misericordia, perché Pasqua di Resurrezione e Divina Misericordia sono strettamente legati. Gesù infatti a Suor Faustina appare, se lo vediamo nella raffigurazione che abbiamo davanti, chiaramente come Gesù risorto. Infatti è vestito di bianco, come anche si mostrava nel libro dell'Apocalisse, e si vedono i segni dei chiodi. E cosa fa questo Gesù risorto che si presenta a Suor Faustina? Gli dice: sono venuto per invitare gli uomini a tuffarsi, a immergersi nella mia infinita misericordia. Quindi non gli dice che la misericordia è scontata. Invita gli uomini a immergersi in ciò che lui viene a dare gratuitamente. Ma il fatto che Gesù la dà una cosa non significa che noi siamo nelle condizioni di poterla ricevere. La misericordia del Signore è riservata per chi la cerca, per chi la vuole. Se noi questa misericordia non la cerchiamo, non la vogliamo, non ci viene data in automatico. Bisogna cercarla, questa misericordia. E con che spirito bisogna cercare la misericordia del Signore? Tra l'altro Gesù a Suor Faustina dice chiaramente che il torrente della misericordia del Signore si espande nel momento in cui il sacerdote alza la mano per assolvere dai peccati. Nel momento in cui il Signore, il sacerdote, alza la mano per assolverci dai nostri peccati, noi veniamo inondati da questo oceano di misericordia. Ma perché nella confessione? Perché la confessione, così come la vuole il Signore, è quell'atto di umiltà nel quale tu chiedi al Signore di sostenerti in quel tuo proposito di cambiamento, in quel tuo proposito di voler essere rinnovato dalla grazia. Allora in quel momento noi veniamo immersi nella misericordia del Signore. Non è che misericordia vuol dire che noi possiamo fare qualsiasi cosa e perseverare nel male, il Signore tanto è misericordioso. Non è così, perché come abbiamo detto prima, se fosse così allora non ci sarebbe bisogno del giudizio universale. Ma il giudizio universale ci sarà. Purtroppo non tutti vanno in paradiso, purtroppo dico, non tutti vanno in paradiso, ma grazie a Dio non tutti vanno all'inferno. Però comunque questa possibilità non dobbiamo dimenticarci che c'è. E allora noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare di tutto perché questa esperienza della misericordia possiamo viverla davvero. Ma dipende da noi, perché Gesù, come tranquillamente dice, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò, così quando è apparso Suor Faustina ha detto: bene, gli uomini sono peccatori, sì, ma la mia misericordia non è finita. Allora chiunque desidera immergersi nella mia misericordia venga a me. e si tuffi in questa misericordia. Infatti una delle condizioni per fare questa esperienza della misericordia è proprio quella di fare questo atto, di venire davanti a questa immagine e implorare questa misericordia. Questa immagine esiste apposta, eh? Per pregare davanti a questa immagine e per chiedere al Signore davanti a questa immagine che quei raggi, che poi sono, non sono nient'altro che il sangue e l'acqua che sono sgorgati dal cuore prefitto di Gesù, che sono il segno di che cosa? Dei sacramenti della Chiesa. Allora, siccome la misericordia del Signore ci viene attraverso i sacramenti, noi cosa facciamo? Andiamo davanti a Gesù e gli diciamo: Signore, sono un peccatore, Signore, ho bisogno della tua misericordia, immergimi nella tua misericordia. Da quel momento in cui noi facciamo questo atto di volontà, il Signore che cosa fa? Tocca il nostro cuore, e noi nel nostro cuore sentiamo il bisogno di confessarci, il bisogno di cambiare la nostra vita, il bisogno di andare a ricevere l'Eucaristia. Questo vuol dire fare esperienza della divina misericordia, no? Che non diventi anche questo un bel quadro da tenere in casa, una bella immagine da guardare, no? Lo scopo è molto più profondo. Allora, celebriamo la Pasqua, celebriamo la misericordia del Signore con l'impegno di voler passare dalla morte alla vita facendo esperienza della sua infinita misericordia e del suo grande amore per noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, 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 sì.